il radiogiornale.
Sempre meno puntuali i treni svizzeri, lo confermano le FFS, che annunciano anche il congelamento dei salari dei loro dirigenti.
La lenta erosione di un tabù anche per i clienti svizzeri, alcune banche introducono nuove condizioni di contratto, tra queste l'invito a dichiarare i propri beni al fisco.
Bassa Sassonia alle urne, l'ultima elezione regionale prima del voto nazionale di settembre. Nel giornale le prime indicazioni degli exit poll.
Algeria, 25 gli ostaggi uccisi a In Amenas, ma il bilancio potrebbe aggravarsi, lo ammettono le stesse autorità.
Stanislas Wawrinka, un soffio dai quarti agli Open di Australia, per 5 ore ha combattuto contro il numero 1 mondiale Novak Djokovic.
Nell'hockey si ferma a Zurigo la striscia vincente del Lugano, bianconeri battuti 2-0.
Buonasera da Luisa Orelli e da Paola Corrent. Per il direttore delle Ferrovie Federali Svizzere, i quadri superiori quest'anno non ci saranno aumenti salariali. La decisione, comunicata recentemente ai diretti interessati, è legata al difficile contesto economico e alla situazione finanziaria dell'ex regia federale. Gli adeguamenti salariali per il personale sotto contratto collettivo di lavoro non sono stati messi in discussione. Camilla Iolli.
Niente aumenti per i dirigenti delle Ferrovie Federali Svizzere, che rappresentano il 4% dei 28.500 collaboratori dell'ex regia federale.
La raison principale, je dirais, qui motive cette décision.
Questa decisione è stata presa perché l'azienda si appresta a fare grandi investimenti. Basti pensare che impiega ogni anno 1 miliardo di franchi per l'acquisto di nuovi treni, ci spiega la portavoce delle FFS Patricia Cleva, confermando le anticipazioni della Sonntag Zeitung. Non possiamo quindi permetterci di adeguare i salari dei quadri superiori. Dopo un 2011 chiuso in bellezza, le FFS nel primo trimestre del 2012 avevano registrato un calo degli utili e annunciato un conseguente adeguamento delle tariffe per i passeggeri. Passeggeri che l'anno scorso, secondo quanto riporta la NZZ am Sonntag, hanno sopportato qualche ritardo in più rispetto al 2011. Il grado di puntualità dei 9.000 treni che ogni giorno corrono attraverso il paese è infatti peggiorato del 2%, dati che però, precisa Patricia Cleva, non sono ancora consolidati. Si parla di una puntualità dell'88%, ma in fin dei conti è importante sapere che nel 2012 i ritardi sono leggermente aumentati. Questo perché la linea del Gottardo è rimasta chiusa un mese a giugno dopo la frana di Gurnellen e poi per via delle intemperie che hanno colpito la Svizzera romanda a febbraio. Infine, non dimentichiamo i ritardi che si verificano regolarmente nelle zone di frontiera a causa del traffico internazionale. Ecco allora spiegato il punteggio registrato alla stazione di Bellinzona, che piazza il Ticino all'ultimo posto della classifica elvetica con un grado di puntualità del 77%, dovuto soprattutto al traffico da e per l'Italia.
Gestire solo patrimoni dichiarati. Con questo obiettivo sempre più banche prendono provvedimenti in materia fiscale anche per i clienti svizzeri. Dal 1 gennaio UBS ha modificato le condizioni generali di contratto e, stando al domenicale Sonntag, anche le banche cantonali Argoviese di Basilea Città adotteranno nuove regole contro l'evasione. Monica Fornasier.
In linea con la nuova strategia finanziaria del denaro pulito della Confederazione, di fronte ai conflitti fiscali internazionali, molte banche chiedono ai loro clienti esteri di dichiarare nero su bianco che rispettano gli obblighi fiscali vigenti nel loro paese. Un obbligo che non vale per i risparmiatori elvetici. Nelle condizioni generali, parte integrante del contratto, UBS invita ora esplicitamente tutti i clienti, stranieri e svizzeri, vecchi e nuovi, a dichiarare alle autorità fiscali competenti i loro patrimoni. Il nuovo articolo riguardante il rispetto delle leggi recita: il cliente è responsabile dell'osservanza delle disposizioni legali e regolamentari a lui applicabili. Ciò comprende, fra l'altro, anche l'obbligo di dichiarare le imposte e di pagarle. In altre parole, la banca non si assume nessuna responsabilità o controllo. Vogliamo solo clienti sinceri in ambito fiscale, ha dichiarato oggi il portavoce Dominic Gerster, secondo il quale la modifica delle condizioni generali è un'applicazione coerente dell'obiettivo. La modifica, che in sé non comporta grandi rivoluzioni, lascia lascia inoltre aperta tutta una serie di domande, in particolare cosa succede se il cliente dichiara il falso o se la banca sa che il cliente non dice proprio la verità.
Sono considerate le ultime elezioni regionali tedesche chiave prima delle attese elezioni federali di settembre. Poco fa sono stati resi noti gli exit poll del voto in Bassa Sassonia e noi ci colleghiamo subito con il nostro collaboratore a Berlino, Walter Raue, al quale chiediamo quali sono i primi risultati, Walter.
Ma sono risultati davvero al photo finish e sembra davvero quella in Bassa Sassonia un'elezione regionale senza veri vincitori, almeno non tra i grandi partiti. Diamo però subito i risultati di questa prima proiezione resa nota poco fa dalla ARD, dalla prima rete televisiva tedesca. La CDU, il partito di Angela Merkel, perde oltre 6 punti, però riesce a rimanere primo partito in Bassa Sassonia col 36,2% dei consensi. L'SPD non riesce a approfittare invece, come ci si aspettava, di questa deludente risultato, avanza sì ma solo di 2 punti e raggiunge il 32,4. I veri vincitori sono i partiti minori, i verdi con il 13,4% dei consensi, più 5 punti rispetto a 4 anni fa, e soprattutto i liberali della FDP arrivati intorno al 10%, è un risultato davvero sorprendente perché da mesi nei sondaggi nazionali i liberali vengono visti sotto il 5% addirittura, quindi sotto la soglia necessaria per entrare nei parlamenti regionali e anche in quello federale.
Ecco, fin qui i numeri, Walter, come leggerli a questo punto in chiave nazionale in vista appunto del voto in settembre? Cosa significa per la cancelliera Angela Merkel e per il suo contendente della SPD alla carica di cancelliere, Per Steinbrück?
Ma io penso che tutti e due escono un pochino con un occhio nero da queste elezioni, nel senso che Angela Merkel si aspettava forse un risultato più chiaro e anche più positivo in Bassa Sassonia, in grado insomma di incoraggiare la CDU in vista delle importanti elezioni politiche di settembre. Questo risultato in Bassa Sassonia non può essere il grande successo che si aspettava la Merkel, soprattutto se si considera la immensa, quasi immensa popolarità di cui gode la cancelliera, però che a quanto pare non si ripercuote in termini di voti sul partito. Per Steinbrück poteva andare ancora peggio per certi versi, nel senso che l'SPD in Bassa Sassonia fino a ancora poche settimane fa veniva vista intorno al 40% dei voti, quindi sicuramente ha subito, diciamo, un rallentamento, le conseguenze negative anche di questo effetto Steinbrück e della sua falsa partenza come candidato socialdemocratico alla cancelleria, le sue tante gaffe in materia ad esempio di stipendio della cancelliera dichiarato da Steinbrück come troppo basso, oppure anche le sue tante relazioni, le sue conferenze pagate a peso d'oro tenute negli ultimi 2 anni e nel corso delle quali ha guadagnato per Steinbrück oltre 1 milione di euro. Ecco, la falsa partenza di per Steinbrück ha danneggiato sicuramente l'SPD a livello regionale, però poteva andare ancora peggio forse.
Grazie Walter Raue per questa tua prima analisi in diretta da Berlino e veniamo a un altro voto in Austria. Il servizio militare obbligatorio non sarà abolito.
Una netta maggioranza di votanti, il 60%, si è espressa contro la creazione di un esercito professionale. Il referendum non ha valore vincolante, ma il tema ha tenuto banco in un paese come la Svizzera neutrale e il cancelliere austriaco Werner Faymann aveva dichiarato prima del voto che il risultato della consultazione sarebbe comunque stato rispettato.
3 terroristi in fuga e altri 5 nelle mani delle forze algerine. Proseguono le operazioni di ispezione nel sito di In Amenas per 4 giorni nelle mani di un gruppo jihadista e dove sono stati ritrovati 25 corpi. Il leader dei miliziani, Mokhtar Belmokhtar, che ha guidato dall'estero i terroristi, ha intanto detto di aver agito direttamente nel nome di Al-Qaeda e non dell'ACMI, la sua filiale maghrebina.
È ufficialmente firmata Al-Qaeda, l'organizzazione terrorista fondata da Bin Laden, e non Al-Qaeda per il Maghreb islamico, la drammatica operazione contro l'impianto gasiero che ha causato la morte di almeno 25 ostaggi stranieri mentre a decine mancano all'appello. Lo ha asserito il cervello del comando, l'algerino Mokhtar Belmokhtar, in un video trasmesso dal sito mauritano Sahara Media e girato giovedì al secondo giorno della presa d'ostaggi, in cui afferma che l'attacco è stato condotto da 40 uomini di diversi paesi, alcuni europei. Il terrorista si propone anche come mediatore con l'Occidente e il governo algerino, a condizione che, dice, cessino i bombardamenti contro i musulmani nel Mali. Sottinteso, se non negozierete, colpiremo ancora. La rivendicazione a nome della Casa Madre sottolinea il contrasto tra Belmokhtar e Al-Qaeda per il Maghreb islamico, di cui è stato uno dei fondatori. A quanto si sa, l'uomo che ha accumulato una fortuna tra catture di ostaggi e traffico d'armi e di droga ne è stato espulso e in autunno ha fondato la sua unità combattente, il Battaglione del Sangue, dichiarando guerra all'Occidente e ai miscredenti. Con l'operazione contro il sito algerino, Belmokhtar è riuscito a uscire dall'ombra, a mostrare la sua supremazia, a vendicarsi dell'espulsione e anche a colpire al cuore Algeri, che da anni lo insegue. È in questa ottica di lotta di potere che va inserita l'operazione fin dal principio destinata al fallimento. Per Belmokhtar, che non poteva ignorarlo, l'importante era dimostrare la sua capacità di colpire, anche a costo di sacrificare i suoi uomini, peraltro addestrati a morire in nome di Allah. Per la Radio Televisione Svizzera, Antonella Tarquini.
Intanto in Mali prosegue l'avanzata delle truppe francesi che si stanno muovendo verso il nord del paese, dove si concentrano i ribelli islamisti. Ad affiancare gli uomini inviati da Parigi, soldati maliani, accusati però anch'essi, non meno dei ribelli, di brutalità.
Con l'intensificarsi delle operazioni militari, non solo aeree, ma anche sul campo, l'esercito del Mali ha iniziato a ricevere pesanti critiche. Secondo l'Organizzazione per i diritti umani, Human Rights Watch, i soldati maliani sono accusati di gravi abusi. Diverse testimonianze hanno raccontato di uccisioni, arresti e torture da parte dei servizi segreti e militari maliani che fanno confusione tra i civili innocenti e gli affiliati a gruppi ribelli o a cellule terroristiche. Le popolazioni del nord del paese, rappresentate soprattutto dai Tuareg, dalle minoranze arabe e dall'etnia dei Fulani, sono particolarmente stigmatizzate e prese di mira. I militanti Tuareg del Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad, il gruppo ribelle politico e militare che aveva dato inizio alla conquista del nord, aveva anticipato che nel caso di un intervento armato la propria popolazione rischiava di essere sterminata. In risposta a tali accuse, Malik Koulibaly, ministro maliano della giustizia, commenta dicendo che nessun esercito al mondo è perfetto. Nei cieli della capitale Bamako si vedono invece i caccia francesi che partono in missione per bombardare varie località più a nord. Per ora la Francia è sostenuta dai maliani e le proprie truppe non sono ancora state accusate di crimini contro la popolazione locale. Ma con il rapido aumento dei soldati francesi in Mali, le cose potrebbero presto cambiare. Da Bamako, per la Radio Televisione Svizzera, Matteo Fraschini Coffi.
Nel corso di una cerimonia privata alla Casa Bianca, Barack Obama ha prestato giuramento per il suo secondo mandato.
L'evento pubblico si terrà invece domani a Capitol Hill, nel corso del quale anche il vicepresidente Joe Biden ripeterà il giuramento davanti a decine di migliaia di persone. Alla cerimonia svoltasi oggi era presente solo la famiglia del 44esimo presidente degli Stati Uniti, rieletto il 6 novembre scorso per il suo secondo e ultimo mandato.
In Colombia le FARC mettono fine alla tregua dichiarata unilateralmente 2 mesi fa. Le forze armate rivoluzionarie colombiane hanno motivato la decisione con il rifiuto del governo di Bogotà di rispettare il cessate il fuoco e di avviare negoziati per metter fine a 50 anni di guerriglia.
La fine di una tregua unilaterale che può sfociare ora in una fase di stallo assoluto nei negoziati di pace. Brutto segnale la riapertura dei colloqui fra le FARC e il governo colombiano a La Habana, un dialogo difficile da portare avanti e che allontana la possibilità della fine di un conflitto che attraversa la Colombia da più di 40 anni. Iván Márquez, portavoce delle FARC, ha spiegato che il cessate il fuoco deciso metà novembre non ha più ragion d'essere se non c'è una risposta concreta della controparte. Il governo del presidente Santos ha ribattuto che in realtà in questi 2 mesi la guerriglia ha più volte rotto la promessa fatta e che non ci sono ora le condizioni per una tregua bilaterale. Non c'è nulla da temere, ha detto lo stesso Santos. Le nostre forze armate sanno benissimo cosa fare per difendere la popolazione. Il problema, piuttosto, ha aggiunto, sono gli atti di terrorismo contro i civili. Con azioni di questo tipo non si va da nessuna parte. I colloqui a Cuba continuano, ma il clima non è dei migliori. Le parti hanno dimostrato una certa intransigenza su alcuni punti, mentre sugli altri hanno accettato dei timidi spiragli di negoziazione. I guerriglieri insistono nel trattare il tema della riforma agraria, uno dei loro storici cavalli di battaglia. Il governo non ha nessuna intenzione di concedere delle zone demilitarizzate, né di arretrare la propria presenza in alcune regioni strappate alle FARC negli ultimi anni. Nella regione del Chocó, una delle più caldi del conflitto, si teme ora che ci saranno nuovi scontri già nei prossimi giorni. Un panorama che può raffreddare ancora di più il fragile dialogo iniziato in terra cubana. Per la Radio Televisione Svizzera, Emiliano Guanella.
Spazio ora alla pagina sportiva. Buona serata.
Il radiogiornale, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica radiogiornale@rsi.ch.